Buongiorno a tutti, bentrovati a tutti da Patrizia De Rossi. Eccoci qui di nuovo insieme per un nuovo speciale di Popsicle. Questa volta parleremo di uno dei più grandi geni della musica, non soltanto della musica americana, ma di tutta la musica internazionale. Parliamo di Prince, colui che ha saputo mettere insieme l'anima rhythm and blues di funky e soul di James Brown con l'anima rock di Jimi Hendrix. È venuto fuori un mix che come meglio non potevamo sperare. Prince è un personaggio che ha fatto la storia della musica e non soltanto, è stato il primo che ha deciso di vendere la sua musica direttamente al suo pubblico, spesso addirittura regalandola, come vedremo nel corso di questa trasmissione, regalandola a chi andava a vedere i suoi concerti oppure regalandola a chi si iscriveva al suo sito. È stato un antesignano per moltissimi versi dell'industria discografica, ha avuto un rapporto estremamente conflittuale con l'industria discografica, in particolare con la Warner, che è la casa discografica, l'etichetta che lo ha lanciato nel mondo. Vedremo tutto questo, sentiremo tanta musica, quindi preparatevi a fare questo viaggio che parte nel 1978 e ancora prima, nel 1973, quando Prince è un ragazzino di 15 anni che va a scuola a Minneapolis, dove è nato in una famiglia di artisti, perché suo padre era un musicista, un compositore, un musicista, pianista, e la madre invece era una cantante jazz. Una famiglia che arrivava dal Louisiana, ma loro si erano poi trasferiti in Minnesota, Minneapolis, dove Prince nasce nel 1958, il 7 di giugno. A 15 anni è un ragazzino molto timido, che a scuola parla pochissimo, non si fa mai notare. Le uniche cose, diciamo gli unici elementi che lascia al pubblico, tra virgolette, sono questi capelli in perfetto stile afroamericano, la Angela Davis per intenderci, e i pantaloni a zampa d'elefante, che sono un po' la cifra stilistica degli anni 70 e di quella metà degli anni 70. Tutto cambia a un certo punto quando, durante il cosiddetto spring break, la pausa di primavera, Prince viene proposto di suonare, di fare un piccolo concerto insieme ad altri ragazzi nella mensa scolastica. Prince sale sul palco e si trasforma, non è più il ragazzino timido, magrolino, piccolino, bassino, ma diventa un vulcano in eruzione, diventa un leader carismatico in grado di far ballare tutti quanti, in grado di travolgere con la sua musica, con il suo talento, tutta la scuola, e poi il colui che in qualche modo lo scoprirà, che è un inglese che si chiama Chris Moon, che aveva a Minneapolis un piccolo studio di registrazione dove si registravano degli spot pubblicitari, e dove andavano a registrare i ragazzi che suonavano nelle band locali. Chris Moon aveva bisogno di un pianista, perché gli serviva per fare uno spot pubblicitario, e si ricordò di quel ragazzino che aveva visto nella scuola di Minneapolis, lo chiamò. Prince si presentò e non solo suonò tutta la parte al piano, ma si permise anche di dare dei consigli a Chris Moon, dicendogli: io metterei questa linea di basso di qua, io metterei quest'altra cosa qui. E Chris Moon, che era assolutamente esterrefatto che un ragazzo così giovane potesse dargli tutte quelle indicazioni, gli disse: sì, ma chi le suona? Le suono io, non c'è problema. E fu così che nacque il primo brano, che poi venne prodotto da Owen Husney, che trovò un contratto con la Warner. Quindi nel 1978, a soli 20 anni, Prince fa il suo ingresso nel panorama musicale internazionale. Lo fa con una canzone che si intitola Soft and Wet, che dà il via a tutta la meravigliosa avventura di Prince.
Don't you see? There's so many things that you do.
un mix di generi e di ritmi sincopati che cambiano continuamente, e poi questa voce di Prince che passa dal falsetto al tono normale. Pensate che quando Prince firma con la Warner nel 1978 gli viene data carta bianca, cioè Prince può fare qualsiasi cosa. Il primo contratto prevede un accordo di 3 album con la Warner, e la cosa che colpisce della personalità di Prince, oltre alla sua genialità, è il fatto che fin dall'album di d'esordio, questo For You, da cui era tratta Soft and Wet, che abbiamo appena ascoltato, sulle note di copertina c'è scritto Written, Composed, Performed and Recorded by Prince, ovvero sia scritto, composto, eseguito e registrato da Prince. Sostanzialmente Prince fa tutto da solo. Pensate che durante le prove di registrazione, ogni tanto nello studio arrivava qualche inserviente, qualcuno che passava con la scopa, qualcuno che passava con lo straccio bagnato, eccetera. In realtà non erano degli inservienti, ma erano funzionari della Warner che volevano capire che cosa stesse succedendo. Prince non tirava avanti per la sua strada, addirittura rifiutò l'aiuto di Maurice White degli Earth, Wind & Fire, perché li riteneva sorpassati. Era il 1978 e Prince già aveva in cantiere moltissima musica, tanto che nel 1979 pubblica il suo secondo album che porta il suo stesso nome, Prince. All'interno di questo disco c'è una canzone che di lì a 5 anni sarebbe diventata famosissima, seppur cantata da un'altra persona, e I Feel For You, cantata ripresa 5 anni dopo da Chaka Khan, che diventò una hit mondiale. Prince debutta dal vivo il 5 gennaio del 1979 e non poteva essere che a Minneapolis, in un piccolo teatro che si chiamava Capri Theater. L'anno successivo è l'anno di controversie. Scrive e produce continuamente musica, è veramente una macchina che non riesce a fermarsi. Nel 1980 appunto esce Controversy, che è un album che dal nome stesso, dal titolo stesso, ci fa capire che il personaggio è ben più complesso, ben più articolato rispetto a quello che si potrebbe pensare ascoltando soltanto la sua musica e non leggendo i testi. In realtà Prince già dal 1980 con questo Controversy si schiera in maniera netta, si dichiara a livello sociale e politico in difesa delle libertà di espressione, di orientamento sessuale, e ovviamente è un disco marcatamente antirazzista. A questo album fa seguito Dirty Mind, che esce nel 1980 ed è un altro di quegli album che Prince scrive, produce, suona tutto da solo. Dirty Mind venne definito da Rolling Stone, la prestigiosissima rivista musicale, come uno dei cambi di rotta più marcati e più decisi della musica, nella storia della musica pop. Con questo album infatti Prince comincia a staccarsi da quello che aveva fatto precedentemente e comincia a sperimentare delle nuove cose come la new wave e il rock and roll. Il disco che però gli dà il successo a livello internazionale esce 2 anni dopo, nel 1982 esce 1999, ovvero sia 1999. Sono 11 canzoni che spostano definitivamente la musica di Prince in un territorio completamente nuovo. È quello che lui stesso crea, quello che viene definito, che verrà definito poi il Minneapolis Sound, e noi da questo brano andiamo ad ascoltare uno dei brani più famosi di Prince, il brano che lo ha consacrato in tutto il mondo, che si chiama appunto esattamente come l'album 1999. E un'altra delle caratteristiche di Prince, oltre a questa sua capacità, questo suo talento innato di saper suonare tutti gli strumenti e di creare questa miscela di suoni e di ritmi diversi, è anche il fatto che si è sempre circondato di donne sul palco, ma non relegandole al ruolo pur dignitoso, per carità, di coriste, ma facendole suonare come e lanciandole poi a loro volta nel panorama musicale come artiste singole. Basti ricordare Apollonia Cotero, Vanity Six, Sheila E., Wendy e Lisa, ce ne sono tantissime che ritroveremo nel corso di questa sua carriera e nel corso di questa trasmissione che vuole ripercorrere i momenti fondamentali della carriera di Prince, anche se veramente per raccontare tutto ciò che ha fatto ci vorrebbero ore e ore di trasmissione e dobbiamo necessariamente rimanere stretti. Tutto cambia dopo 1999, tutto cambia nell'estate del 1983, quando Prince, che si è sempre fatto promotore di istanze sociali, di raccolte di fondi per i più disagiati, nell'agosto del 1933 a Minnesota c'è un concerto di beneficenza e Prince presenta per la prima volta al pubblico radunato nel venue dove si suonava, suona per la prima volta I Would Die For You, Baby I'm a Star e Purple Rain. Le fa registrare direttamente e quando poi durante il tour che aveva seguito l'uscita di 1999, Prince si va a riascoltare queste cose e durante le pause del tour scrive anche una sceneggiatura che si trasformerà fatalmente in un album e in un film. Ovviamente nel 1984 esce l'album che segna la consacrazione di Prince a livello internazionale. L'album e il film sono Purple Rain e non potevamo non scegliere la canzone che dà il titolo all'album e al film.
Burn! freedom, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it. Let me guide you to the purple rain.
E Purple Rain, come vi dicevo, non era soltanto una canzone, un disco, ma anche un film in cui si raccontava la storia di questo ragazzo, questo kid, che è un po' una sorta di alter ego di Prince stesso, cresciuto in una famiglia con una, dove c'è un padre violento e dispotico, e dove lui invece vive per l'arte, per la musica. Al centro ovviamente la storia d'amore con questa ragazza che alla fine si concretizzerà. E Purple Rain ottenne anche il premio Oscar come miglior colonna sonora di quell'anno, del 1984. Ovviamente il film diventò un successo internazionale enorme e superò i 100 milioni di dollari di incasso, e al cinema, soprattutto negli Stati Uniti, c'erano le platee piene di ragazzi e ragazze, non soltanto ragazzi e ragazze di colore, ma tutti, perché Prince poi è un genio trasversale, e tutti indossavano però delle cose delle cose di colore purple, proprio per creare questo effetto ancora più impressionante. Cominciano, dopo questo enorme successo in tutto il mondo, appunto i 100 milioni di incasso del film, le vendite del disco che furono vertiginose, il premio Oscar, cominciarono però i primi screzi tra Prince e la sua casa discografica, la Warner, perché la Warner voleva cavalcare ovviamente l'onda del successo. Prince invece cambiò radicalmente il suo modo di fare il musica, il suo approccio alla musica. Nel 1985 pubblicò un album molto controverso che si intitola Around the World in a Day, da cui noi ci andiamo ad ascoltare una delle canzoni di maggior successo, che si chiama Pop Life. Pop Life, questo calidoscopio di suoni, di musica, di parole, di colori, soprattutto Around the World in a Day è l'album considerato il più psichedelico di tutti i dischi di Prince, e anche dalla copertina c'è un disegno in cui ci sono dei colori molto forti. In realtà Prince si ispirò alla cosiddetta Summer of Love, quell'estate del 1967 in cui c'erano tutti i raduni degli hippie, dei figli dei fiori che arrivavano da tutti gli stati dell'America e che si riunivano nei grandi parchi, ma soprattutto si riunivano a San Francisco, dove, ispirati dalla Beat Generation e dall'On the Road sulla strada di Jack Kerouac, nella parte di North Beach di San Francisco si radunavano appunto gli hippie di tutta America e poi di tutto il mondo. E molti scrissero all'epoca e chiesero a Prince, proprio anche in virtù della copertina piena di colori e piena di disegni che rimandavano alla copertina dei Beatles, alla copertina dei dischi dei Beatles, gli venne chiesto a Prince se nella influenza, nell'ispirazione per scrivere questo disco, si fosse appunto rivolto ai Beatles, e Prince rispose in maniera molto diretta, molto chiara e molto semplice: l'influenza non sono mai stati i Beatles, sono stati dei grandi per quello che hanno fatto ovviamente, ma non so se di questi tempi funzionerebbero ancora come avevano funzionato all'epoca. L'idea della copertina in realtà mi è venuta perché ho pensato che la gente fosse stanca di vedere la mia faccia. Prince in tutti i primi album aveva sempre messo la sua faccia, la sua immagine in copertina. E quindi in virtù di questa cosa non mi importa che alcuni critici abbiano definito questo mio album un album psichedelico, perché quello della Summer of Love del 1967, poi replicata nel 1969 con il grandissimo concerto di Woodstock, quegli anni, quell'estate, quella Summer of Love fu l'unico periodo, disse all'epoca Prince, nella storia recente dove arrivarono canzoni e colori. I Led Zeppelin, per esempio, ti facevano sentire differente ad ogni canzone che tu ascoltavi. Passano due anni e Prince cambia di nuovo pelle, cambia di nuovo look, cambia, abbandona seppur momentaneamente i colori, si dà una ripulita, lascia da parte i capelli afro, si fa i capelli pettinati all'indietro con la brillantina e presenta un album che si intitola Parade e che altro non è che la colonna sonora del suo secondo film Under the Cherry Moon, un film ambientato negli anni 20, insomma un film un po' particolare. Da questo album viene tratto uno dei singoli più amati di Prince, che si intitola Kiss.
Don't need experience.
Inconfondibile la chitarra di Prince, anche se in questo album, in questo Parade, la chitarra viene messa un po' da parte, così come gli elementi rock. In realtà viene dato più spazio a uno stile pop psichedelico, perché questa è la cifra che in questo periodo Prince ha sposato. In realtà, come vi dicevo precedentemente, l'album è la colonna sonora, fa da colonna sonora al secondo film di Prince, che si intitola Under the Cherry Moon, un film abbastanza goffo in alcuni momenti, per il quale però Prince si ispirò, lo disse lui nelle interviste, si ispirò a L'otto e mezzo di Federico Fellini e all'umorismo farsesco grossolano di Gianni e Pinotto, che altri non erano che due attori americani che si chiamavano Bud Abbott e Lou Costello, un duo che ebbe molto molto successo negli Stati Uniti negli anni 50 e 60. Parade, ciò nonostante, venne nominato uno dei migliori album da parte di due riviste prestigiose come New Musical Express e The Village Voice. Addirittura il New Musical Express lo definì l'album dell'anno. L'anno successivo però è l'anno che vede la pubblicazione di un autentico capolavoro di tutta la produzione di Prince. Si intitola Sign of the Times, esce nei negozi di tutto il mondo nell'aprile del 1987, è un disco doppio che vede 16 canzoni ed è un capolavoro di rhythm and blues, di soul, di funky, e noi andiamo ad ascoltare da questo meraviglioso disco la title track, ovvero sia Sign of the Times.
Chance his girlfriend came across a needle, and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys, and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack and toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Bomb falls, will anybody see the dawn?
16 canzoni di un doppio album rappresentano Sign of the Times, ovvero sia il capolavoro di Prince, definito da Rolling Stone come il disco più espansivo di R&B di tutti gli anni 80. Addirittura i critici di Rolling Stone, ma non soltanto di Rolling Stone, ma di tutti i giornali americani, dissero che in questo album Prince era riuscito a mettere un'intera gamma di generi musicali che andava dall'electrofunk scarno al soul molto, molto smooth, molto liscio, ad un pop pseudo psichedelico, a un hard rock graffiante, al gospel, al blues e al folk. Aveva messo insieme tutto, ha messo insieme tutti questi generi per comporre veramente quello che è stato definito nella guida agli album del 2004 di Rolling Stone come il miglior album di quell'anno, e album che poi nel 2017 venne inserito nella Grammy Hall of Fame, ovvero sia, diciamo, una sorta di museo della musica in cui vengono raccolte le opere più importanti. Ovviamente Prince sapeva sempre come far parlare di sé, e durante questo periodo lavora con il suo gruppo, che si chiamano The Revolution, lavora su tre progetti diversi. Da una parte c'è Dream Factory, che è una sorta di album in cui lui mette pezzi recuperati dagli anni passati e pezzi che sperimenta. Lavora anche ad un altro lavoro che si intitola Camille, e che in realtà è un suo alter ego, è il suo pseudonimo femminile, perché vuole provare a cantare con una voce femminile. Crea questo personaggio che è una sorta di voce femminile, è un personaggio comunque, è una maschera androgina. Tutti questi esperimenti si riversano in qualche modo, ovviamente utilizza anche tutte quelle donne che lui aveva con sé sul palco, che non erano relegate al ruolo peraltro dignitoso, come vi dicevo prima, delle coriste, ma anche come vere e proprie musiciste. Il progetto Camille verrà pubblicato anni dopo nel Crystal Ball, che è un triplo progetto. Nel frattempo, però, nel 1987 esce in maniera del tutto non dico occasionale, ma comunque, insomma, in maniera un po' particolare, il cosiddetto Black Album. Che cos'è il Black Album? Quello su cui si è tanto parlato. È una sorta di sfida al White Album dei Beatles, ma in realtà questo album che vide la luce brevissima l'8 dicembre del 1987 doveva originariamente chiamarsi The Funk Bible. All'ultimo momento però Prince ritirò, a pochi giorni dall'uscita nei negozi di tutto il mondo, Prince cambiò idea e bloccò la pubblicazione dell'album. In realtà alcune copie erano già circolate per copie promozionali. In Italia ne arrivarono due soltanto, e la Warner, ovviamente casa madre americana, chiese a tutte le consociate in giro nel mondo di restituire questo Black Album. Naturalmente ne sono ritornate indietro pochissime copie, che erano destinate al macero. Ne girano circa nel mondo circa un centinaio, che sono diventate un oggetto di culto e anche un oggetto di collezione. Il disco poi verrà riproposto in maniera ufficiale il 22 novembre del 1994, ma in realtà è un album molto controverso che non rende peraltro la migliore versione di Prince. Al posto del Black Album nel 1988 esce Love Sexy, ovviamente un album molto più solare, molto più allegro tra virgolette, da cui noi ci andiamo ad ascoltare When Two Are In Love.
But it's not appeals to your sex. Before we do anything, let me just talk to you.
When two are in love, they'll whisper secrets only they two can hear. When two are in love, when two are in love, the stomachs will pound every time the other comes near. When two are in love, when two are in love, falling leaves will appear to them like slow motion rain. Slow motion, slow motion.
In Love, l'unico brano che faceva parte del Black Album e che Prince decise di mettere anche in questo Love Sexy del 1988, un disco che nella concezione di Prince è un album che parla della eterna lotta tra bene e male, tra Dio e Satana, tra la virtù e il peccato, e Prince ha sempre guardato a questo conflitto eterno. Quando Prince presentò l'album alla stampa, disse che in realtà si trattava di un album gospel e che quindi la stessa canzone che abbiamo ascoltato era sì l'anello di congiunzione con il Black Album, che invece si racconta che prima della pubblicazione del Black Album, facciamo un piccolo passo indietro, torniamo sul Black Album, si racconta che Prince avesse avuto un sogno in cui c'era aveva avuto una visione orrenda di quello che gli sarebbe capitato e quindi decise all'ultimo momento di non pubblicarla. Al suo posto al suo posto pubblicò invece Love Sexy. Il 1989 continua, Prince continua a strizzare l'occhio al cinema, e questa volta produce la colonna sonora per uno dei colossal dell'epoca, ovvero sia Batman, fatto da Tim Burton. Quindi immaginate voi l'unione tra la visionarietà di Tim Burton e l'estro creativo di Prince. Subito dopo, nel 90, c'è un altro film che Prince questa volta produce, e che si chiama Graffiti Bridge, e successivamente invece nel 1991 pubblica un altro album di quelli che mette insieme le sue varie anime. Si intitola Diamonds and Pearls, e da questo Diamond and Pearls noi ci andiamo ad ascoltare Cream. Tratto da quell'album che si intitola Diamonds and Pearls, e che è il tredicesimo album in studio di Prince, ed è il primo registrato con una nuova band che si chiama The New Power Generation. Venne pubblicato il 1 ottobre del 1991, e da questo album abbiamo ascoltato Cream, che è stato forse uno dei brani più trasmessi di quell'album. L'anno successivo, nel frattempo, è iniziata la guerra tra Prince e la Warner, che lo vorrebbe più ligio ai dettami della casa discografica. Prince invece ovviamente ha sempre fatto tutto di testa sua, e quindi decide, in segno di protesta, di cambiare il suo nome, Prince, e pubblica un album che viene chiamato Love Symbol, perché Prince, al posto del suo nome, utilizza uno strano simbolo, che è il simbolo dell'amore, e che viene pubblicato il 13 di ottobre del 1992. Nelle intenzioni di Prince era quello di fare una soap opera rock fantasy, e quindi in questo suo Love Symbol album, o alcuni lo chiamano semplicemente Symbol, Prince inserisce anche una canzone che si intitola The Morning Papers, che andiamo ad ascoltare.
Was new to love, naive in every way. Every schoolboy's fantasy she was. That's why he had to wait. If he poured his heart into a glass and offered it like wine, she could drink and be back in time for the morning paper. Take a walk down the ocean side. Make a wish on every wave. They could find a carousel and ride, or kiss in every cave. They could contemplate the entire universe, or just one star. Oh, just how far was a walk for the morning paper?
E il simbolo che sostituisce il nome di Prince dà il titolo a questo album del 1992, da questo momento in poi fino al 2000, è il nome che Prince, Roger Nelson, assumerà in segno di protesta nei confronti della Warner Bros. E del trattamento che gli aveva riservato. In realtà la Warner si era rifiutata di pubblicare il catalogo precedente di Prince, di tutta la musica che non era stata pubblicata precedentemente, e aveva registrato come marchio il nome di Prince per utilizzarlo a scopi promozionali. Questa era una cosa che aveva mandato su tutte le furie Prince, che aveva deciso di cancellare il suo nome e di ricorrere ad un simbolo. E con questo simbolo nel 1994 pubblica un altro album che si intitola Come, mentre continua ad andare avanti la disputa con la casa discografica. Prince ha degli obblighi contrattuali e comincia a pubblicare una serie di dischi, tra cui questo Cream, dal cui noi ci andiamo ad ascoltare Space.
Affirmative.
Era Space, tratta da Come, album del 1994, che annuncia la fine della carriera di Prince come Prince. Infatti è l'ultimo album della Warner in cui Prince compare con il suo nome, e per tutto il resto del contratto, che lo vedrà legato ancora alla Warner, Prince utilizzerà il simbolo di cui vi avevo detto prima. Particolare da non sottovalutare è che sulla copertina di questo album, di questo Come, c'è proprio scritto espressamente Prince 1958-1993, ovvero sia 1958-1993, ad indicare che Prince era morto nel 1993 e che sarebbe rinato sotto il suo simbolo d'amore. Nel 1995 Prince recupera le sue forze e pubblica un album dal titolo The Gold Experience. Nonostante le vendite siano scarse per le cifre a cui è abituato Prince, in realtà The Gold Experience è un album che incontra i favori del pubblico. A questo punto Prince non si fa più neanche chiamare Symbol, si fa chiamare con un acronimo che si pronuncia TAFCAP, ovvero sia The Artist Formerly Known as Prince, ovvero sia l'artista precedentemente conosciuto come Prince. Pubblica The Gold Experience, dal quale viene tratto una canzone che vedrà che avrà anche questa una storia molto controversa. La canzone si intitola The Most Beautiful Girl in the World ed è un successo a livello mondiale.
You're the reason that God made a girl. that fell one by one from the sky. I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be the most beautiful girl in the world? Potresti essere la ragazza più bella del mondo. Una canzone, come vi dicevo prima, che ha vissuto una storia molto, molto controversa, perché in realtà c'è stata una disputa sul diritto d'autore, su chi avesse scritto questa canzone. Infatti Prince venne citato per plagio da una corte italiana, da un tribunale italiano, perché Bruno Bergonzi e Michele Vecino avevano scritto una canzone che si intitolava Take Me to the Paradise, pubblicata nel 1983, e un tribunale italiano nel 2003 riconobbe Prince come colpevole di aver plagiato questa canzone da parte di questi due autori italiani. Quindi vinsero Bergonzi e Vicino in corte d'appello, e alla fine la Corte di Cassazione di Roma nel 2015 riconobbe, certificò che appunto la canzone era stata plagiata, e quindi che Bergonzi e Vecino avevano diritto agli introiti SIAE. In realtà Prince pubblicò parallelamente a The Gold Experience, l'album che conteneva The Most Beautiful Girl in the World, pubblicò un EP promozionale in cui la stessa canzone, ovvero sia The Most Beautiful Girl in the World, veniva suonata in 10 stili diversi, forse, chissà, proprio per far capire che lui non aveva plagiato nessuno. Comunque i tribunali italiani diedero ragione a Bergonzi e Vicino. Andiamo avanti. Nel 1996 di nuovo Prince guarda al cinema e compone la colonna sonora di un film di Spike Lee che si intitola Girl Six, e nel 1996, nel pieno della disputa sul nome, con la casa discografica, con la Warner, Prince fa uscire un doppio album che si intitola Chaos and Disorder, che rappresenta bene il caos e il disordine che in quel momento c'era nella sua vita. Viene pubblicato il 9 luglio del 1996 e noi ci andiamo ad ascoltare una delle canzoni che emergono da questo disco, che è tutt'altro che memorabile. Ma I Like It There, che è la canzone che vi faccio ascoltare, merita un ascolto approfondito.
Shakespeare hasn't said before. like an embryo, baby. Don't abort this die, I need for ya. All my emotional ejaculate on the floor. And what's more?
Chaos and Disorder, da cui era tratta questo brano, è la Kid Dare che riportava in vita l'anima rock di Prince e la capacità di suonare la chitarra elettrica esattamente come faceva Jimi Hendrix, che è stata una delle sue fonti di ispirazioni principali. Come vi dicevo, è un album molto caotico, molto disordinato, che Prince si rifiutò di promuovere perché era ovviamente impegnato, era nel pieno della lite del conflitto con la Warner disse che era stato pubblicato semplicemente per gli obblighi contrattuali, perché voleva arrivare alla conclusione di quel contratto che lo vedeva legato alla Warner. Addirittura nelle note di copertina Prince scrisse questo messaggio: questo materiale era stato originariamente inteso soltanto per uso privato, questa compilation serve soltanto come l'ultimo materiale registrato originale da Love Symbol per la Warner Brothers, per i dischi Warner Brothers. Possiate vivere fino a vedere l'alba. Un messaggio estremamente diretto, ancorché leggermente criptico, ma nemmeno tanto, che segnò l'esasperazione ulteriore dei rapporti con la Warner. Subito dopo, nel 96, esce nel 1996, il 9 novembre, esce Emancipation, che è il primo disco che Prince pubblica attraverso la sua MPG e la EMI Records. Cambia finalmente la casa discografica, si libera dal capestro della Warner e pubblica con la EMI, pubblica Emancipation, che è un terzo album, un album triplo, scusatemi, che, da cui noi abbiamo tratto Dreaming About You.
If the wind blew every petal from your precious red rose, would you be afraid of what you'd find inside?
When I'm alone in my room, I can't stop dreaming about you, dreaming about you. When I'm alone in my room, I can't stop dreaming about you, dreaming about you. And every time I do what I need to do, I can't stop dreaming about you.
Around the sun, I warm to you. Your tongue is a great persuader. Yeah, you got me sold. When I'm alone in my room, just watching the rose, I dream about you. I dream about you.
When I'm alone. When I'm alone, baby, I can't stop dreaming about you, dreaming about you. And every time I do what I need to do, ooh, I can't stop dreaming about you, dreaming about you.
When my sane twin reigns, claiming your aim was to maim my subconscious. Dream about you, betting on the notion that if my lustier twin prevails, like the ruins of Rome, I'll lie helpless at your feet.
Dream.
Un'atmosfera decisamente diversa rispetto a I Like It There, che abbiamo sentito prima, tratta da Chaos and Disorders. Questa Emancipation, in realtà la canzone che abbiamo ascoltato è Dreaming About You, ci restituisce un Prince apparentemente molto più pacificato con se stesso e con il mondo che lo circonda. Durerà per altri 2 anni, perché nel 1998 Prince fa uscire un altro cofanetto, anche questo diventa un box triplo che addirittura vede anche l'aggiunta di un altro album che si intitola The Truth, di un quarto album, quindi The Truth, di un quinto addirittura se il disco fosse stato acquistato telefonicamente o su internet. Crystal Ball è l'album che viene pubblicato nel 1998, il 3 marzo, dal quale noi ci andiamo ad ascoltare Tomorrow, e proprio con Tomorrow finiamo questa prima parte di Special Popsicle dedicato a Prince. Tomorrow, domani, ma anche la prossima settimana avrete modo di ascoltare la seconda parte, quindi rimanete in ascolto. Vi saluto, Patrizia De Rossi vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto e vi lascio sulle note di Tomorrow.
Look you in the eye. I'm just afraid of that I might die. My love for you, I wanna kiss you, but baby, I dare not try. Oh, my dreams most surely will come true. So that's why, please don't hold my hand, 'cause I will damn sure understand. Remembering the songs to sing, let alone what notes to play. I'm gonna die my lover for you, baby.